dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Gentilissimi e cari ascoltatori, buonasera e buon ascolto di Creature e Luoghi della Fede. Una bella varietà di conoscenze anche stasera. In primis, a Trieste, laici dell'Ordine Francescano Secolare fanno ristrutturare alcune edicole di Sant'Antonio vendendo borse fatte con ombrelli sfasciati dalla bora. A Firenze, Sor Julia Bolton Holloway, anglo-americana, custodisce il cimitero degli inglesi e nel tempo libero insegna Dante agli italiani. Dall'India, il Mahatma Gandhi racconta la sua vita e i suoi sogni ai ragazzi di tutti i tempi. E da ultimo, veniamo a conoscere le preferenze di Dio. Egli ama chi onora il povero. Sant'Antonio il Triestino. Scrive il giornalista Alberto Friso per il Messaggero di Sant'Antonio. Trieste, capoluogo giuliano? Non distante dal centro storico, non distante dal mare. Un anonimo palazzo di Via del Molino a Vento, ex ospedale infettivi della città, ospita ora il centro di salute mentale Maddalena. Proprio di rimpetto, attraversata la strada, una nicchia sul muro d'angolo di un altrettanto anonimo palazzo, una finestrella poco leggibile, anzi imbrattata di vernice. Dietro la fitta e sporca inferriata, a ben guardare, qualcosa si intuisce, una statuetta forse. Così fino a pochi mesi or sono. Oggi quell'angolo è irriconoscibile, o meglio, è tornato riconoscibile. Al posto del grigio spicca l'azzurro del cielo dipinto sullo sfondo, perché la finestrella è un'edicola e la statua è un Sant'Antonio che porge il pane a un povero, mentre il bambinello in braccio al santo benedice il pane stesso, il povero il gesto. A ornamento due vasi ricavati da bombe della Seconda Guerra Mondiale, qui posti a monito come ringraziamento, perché il palazzo venne risparmiato dalla distruzione. La sistemazione dell'edicola antoniana di Via del Molino a Vento è la quarta che Trieste registra nel giro di breve tempo. Ha fatto parlare di sé l'inaugurazione di un altro occhio azzurro, la rinnovata nicchia votiva in piazza Garibaldi, in un rione difficile, dove risse e aggressioni sono all'ordine del giorno e lo spaccio di droga è l'attività più redditizia. Anche qui il nuovo Sant'Antonio è stato colto come segno di speranza, di rilancio, di ripartenza. Le edicole sono sempre state come piccoli fari che guariscono i posti, come sorgenti di acqua limpida che lava via il torbido. Sant'Antonio è una stampella che ci aiuterà nel percorso di recupero urbano e umano di questa zona. Così commenta Don Roy Benas, parroco di Santa Teresa del Bambin Gesù, benedicendo la statua, la piazza, il quartiere. Riciclare per ripartire. Ma chi c'è dietro il risveglio antoniano nel capoluogo giuliano? Per raccontare questa storia dobbiamo fare un passo indietro. È proprio una questione di passi. Quelli da pellegrini a piedi tra Gemona del Friuli e Padova nell'ottobre-novembre 2021 lungo il cammino di Sant'Antonio, in occasione degli anniversari della vocazione francescana di Frate Antonio, del suo primo arrivo in Italia, del suo incontro con San Francesco ad Assisi, ad animare le iniziative sfociate poi nel lungo cammino dalla Sicilia a Padova nell'estate successiva, il progetto Antonio 2022 dei Frati Conventuali del Nord Italia, nel gruppo tra Gemona e Padova, si era fatta pellegrina anche Patrizia Cavalli, francescana secolare della Fraternità di Santa Maria Maggiore di Trieste. Di Sant'Antonio non sapevo granché, l'ho scoperto proprio camminando. Rientrata a casa, mi è sembrato naturale lasciare ferma il più possibile l'auto e continuare a spostarmi a piedi per la città. Così ho cominciato a rendermi conto come il Sant'Antonio che pensavo di aver lasciato in Basilica a Padova, in realtà continuavo a incontrarlo in tanti angoli delle strade. Casualmente l'occhio mi cadeva sempre lì, su queste edicole votive. Ho cominciato a fotografarle e a inviare le immagini agli amici della mia fraternità dell'Ordine Francescano Secolare. Così, per gioco. E per gioco anche gli altri hanno preso a fare lo stesso, in una specie di caccia al tesoro che ci ha appassionato. Nel giro di qualche mese le ricerche si sono estese anche alle 60 parrocchie della città, dove con rarissime eccezioni un'immagine di Sant'Antonio c'è sempre. In totale la fraternità ha recensito 25 edicole e 74 altre raffigurazioni nelle chiese per un totale di 99 Sant'Antoni. Un librettino autoprodotto li mostra uno a uno, collocandoli al loro posto nella mappa della città. Salta agli occhi già dalle foto. Alcuni non godono di ottima salute. Servirebbe restaurare almeno i più degradati. Già, ma con che fondi? E qui viene in aiuto il vento di Bora. I triestini sanno, racconta Patrizia, che quando piove mentre soffia la bora, l'ombrello non si deve aprire, altrimenti in un attimo si sfascia. I turisti invece lo ignorano. E così ogni volta i cestini della spazzatura si riempiono di ombrelli distrutti. È un peccato perché quella stoffa impermeabile e resistente meriterebbe un'altra opportunità. Alla fraternità viene allora in mente di riciclarla, ricavandone borse resistenti che vengono poi vendute per beneficenza. Oh, perché no? Per sistemare un'edicola di Sant'Antonio. Prosegue Patrizia. Coinvolgiamo la parrocchia corrispondente presentandoci, raccontando dell'iniziativa, offrendo poi le borse al termine della messa. L'esito è un vortice di bene che coinvolge tutti i protagonisti di questa storia. Sono soddisfatti i condomini dei palazzi nei quali le edicole sorgono. Nessuno voleva sobbarcarsi la spesa dell'intervento. Sono contenti i fratelli e le sorelle della Fraternità di Santa Maria Maggiore, perché sentono di essere stati strumenti di un'iniziativa bella e buona, che con creatività concretizza il pace e bene francescano del quale tanti potranno godere. E sono infine grate le persone che frequentano quelle strade. Quando all'inizio ci rivolgevamo ai parrocchiani, tanto erano malmesse le edicole che non ne conoscevano nemmeno l'esistenza. Adesso ci confidano che quando passano davanti al santo, una preghiera la recitano, perché ora lo vedono. Ed è bello, perché Sant'Antonio è tra le case dove la gente va a fare la spesa, va a scuola, va al lavoro. Ormai passare a salutarlo è diventato per tanti un po' un appuntamento. Così succede pure per il rinnovato Sant'Antonio, di fronte al centro di salute mentale Maddalena. Patrizia ricorda bene le parole rivolte loro in confidenza da alcuni operatori e medici all'inaugurazione. Guardate, voi non vi rendete neanche conto di quello che state facendo. Per noi è una benedizione, perché vedere Sant'Antonio ogni volta che apriamo il portone del centro ci infonde forza, fiducia e speranza. E qui, cari amici, ci fermiamo per ascoltare musica.
Da Trieste fino a Saragol, pegna la mia chitarra. Amore, 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 amore. Da Trieste fino a Saragol, pegna la mia chitarra. Amore, 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 e Trieste è un bel fior. Ero in campagna col primo amore. Oh, che bel fior, oh, che bel fior, oh, che bel fiore. Ero in campagna col primo amore. Oh, che bel fior, oh, che bel fior. Viva l'amore sul paio.
Da Trieste fin Duino, quel pegnal mio mandolino.
Amore, 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 amore.
Le molte vite di Iulia, la suora che custodisce il cimitero degli inglesi a Firenze, e del giornalista Andrea Cuminato. Sor Iulia, nata a Londra nel 1937, moglie, insegnante, medievista, suora anglicana prima e poi cattolica. Sor Iulia, con l'aiuto di un gruppo di Roma, si prende cura di un pezzo di storia e nel tempo libero insegna Dante agli italiani. A Firenze tutti conoscono il cimitero degli inglesi, un camposanto recintato al centro di quella che oggi è diventata di fatto un'enorme rotonda nel piazzale Donatello. Molti meno sono al corrente della storia di questo luogo e quasi nessuno conosce colei che lo custodisce da oltre un quarto di secolo. Sor Iulia Bolton Holloway. Era il 1997 quando iniziò a prendersi cura del cimitero e nel 2000 fu riconosciuta ufficialmente come custode. Ma il suo impegno va oltre la semplice custodia ed è volto al restauro delle tombe, alcune delle quali monumentali, alla coltivazione della memoria di chi vi riposa, grazie a studi nella ricca biblioteca, dove restaura anche libri e manoscritti. Se la si vede passeggiare per le vie di Firenze, è facile scambiare Sor Iulia per una monaca come tante altre. Eppure i suoi 88 anni hanno da raccontare una storia un po' pazza, come definisce lei stessa la narrazione della propria vita. Nata a Londra nel 1937, già da ragazza ebbe la vocazione, stroncata sul nascere, da un trasferimento in America a 16 anni con una zia non credente e un matrimonio a 20 anni con un marito che, più avanti, avrebbe definito lei e i tre figli la rovina della sua vita perché non gli permettevano di studiare per insegnare all'università. Un destino che invece sembrava scritto per Julia, che trasferitasi a Berkeley, California, coi figli, riuscì senza un soldo in tasca a laurearsi all'università pubblica ed essere invitata dall'Ateneo a conseguire un dottorato. Avevo paura a farlo, spiega, perché era il sogno di mio marito e temevo la sua reazione di invidia. Così venni con i bambini in Italia, dove mio padre lavorava alla FAO. Dopo un anno decisi di tornare a Berkeley e finire gli studi. Da professoressa a suora. Divenuta professoressa, ha insegnato alle università di Quincy in Massachusetts e di Princeton nel New Jersey, per poi diventare direttrice di studi medievali all'Università di Boulder in Colorado. Quando i miei figli erano ormai indipendenti, ho sentito il bisogno di tornare in Inghilterra, nel convento dove le mie maestre di scuola, ormai anziane, avevano bisogno di cure. Anche i libri della loro splendida biblioteca non potevano essere abbandonati. Ho deciso di diventare suora anglicana e di studiare lì. Un periodo bello, perché potevo dedicarmi ai libri senza lo stress e le ingiustizie gerarchiche dell'ambiente universitario. Però poco tempo dopo i vescovi anglicani decisero di chiudere la struttura e così venni in Italia. A Firenze c'era già stata durante le estati passate, studiando in particolare Dante e il suo maestro Brunetto Latini, a cui è dedicato uno dei libri da lei pubblicati negli anni. Stavolta però ci arrivò con una consapevolezza diversa. Volevo diventare cattolica e il cardinale Silvano Piovanelli mi diede la possibilità di prendere l'Eucaristia. Sono stata per 4 anni una sorta di eremita in una stanza senza riscaldamento e poi nel 2000 mi è stata affidata la custodia del cimitero, che in quegli anni era pieno di vandali e drogati, tombe deturpate e siringhe dappertutto. Alcuni rom si sono proposti per curare il giardino e in cambio li abbiamo aiutati con i documenti e con i corsi di lingua italiana. Per loro è stato un passaggio sociale enorme dopo una situazione di schiavitù in Romania. Certo, all'inizio non è stato facile perché, non conoscendo bene le leggi italiane, ignoravo di non poter dar lavoro a cittadini non europei. Ma l'essere suora straniera mi ha dato una sorta di immunità diplomatica, afferma Suor Julia con un sorriso. Nel raccontarlo, Suor Julia mostra l'impidi di personaggi come il giornalista e storico americano Richard Hildred e la scrittrice inglese Frances Troplle, i cui libri furono di ispirazione per il libro La capanna dello zio Tom. Significativo che le tombe di cui si è battuto per l'abolizione della schiavitù vengano restaurate da quelli che sono oggi schiavi della società contemporanea, ultimi ed emarginati in ogni contesto. I Rom sono schiavi della propria condizione, evidenzia Suor Julia, e qui trovano una via per la libertà. Sono contenta di aver fatto i miei voti al Vangelo, perché Gesù era per i più disprezzati. E mentre pronuncia queste parole, tra la Florida e la Scozia, c'è chi oggi può essere orgoglioso di avere una bisnonna suora che insegna Dante agli italiani e dà lavoro agli ultimi. Ma possiamo un attimo soffermarci anche sul cimitero degli inglesi. Con la colonna al centro, un luogo internazionale ed ecumenico, siamo a Firenze. Il cimitero degli inglesi venne fondato nel 1827 su un terreno ceduto dal Granducato di Toscana alla Chiesa Evangelica Riformata Svizzera per ospitare i defunti non cattolici, prevalentemente protestanti, che all'epoca non potevano essere sepolti nei cimiteri cattolici della città. Prima di allora i non cattolici deceduti a Firenze venivano sepolti a Livorno, dove esisteva già un cimitero dedicato agli stranieri di altre fedi. Progettato dall'architetto Carlo Reishammer, il cimitero nacque come un luogo internazionale ed ecumenico, accogliendo anche fedeli di altre confessioni cristiane come i russi e i greco ortodossi. Divenne il luogo di sepoltura di poeti, artisti, intellettuali e viaggiatori stranieri. Dato che la maggior parte erano inglesi o americani, assunse col tempo l'appellativo cimitero degli inglesi, ma vi giacciono defunti di 16 nazioni diverse. Nel 1858 fu eretta una colonna alla sommità della collina che ancora oggi ne segna il centro. E ci fermiamo ancora per ascoltare della musica. Dal messaggero dei ragazzi, ecco a voi la figura del Mahatma Gandhi, un grande uomo che ha percorso le vie della non violenza e della pace, stando dalla parte degli ultimi. Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1948, è una delle figure più importanti tra 8 e 900. Ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità e della giustizia attraverso la via della non violenza. Dal popolo indiano è stato chiamato Bapu, cioè padre, e anche Mahatma, ossia grande anima. Fra Simplicio immagina che il Mahatma Gandhi abbia qualche cosa da dire ai ragazzi e ai giovani anche del nostro tempo. Infatti il Mahatma così esordisce: cari ragazzi, è un onore rivolgermi a voi per condividere un frammento della mia vita. Mi chiamo Mohandas e sono nato a Porbandar in India nel 1869. La mia famiglia era induista e secondo la tradizione a 13 anni mi sono sposato. Era troppo presto, me ne sono reso conto. È diventato adulto, ho lottato per la fine dei matrimoni combinati tra ragazzi. Mi è sempre stata a cuore la questione della giustizia. Per questo, compiuti 18 anni, ho deciso di andare a Londra all'università per studiare legge. Quando mi sono laureato, sono tornato. E pensate un po', sono andata in Sudafrica. Mi avevano chiesto di seguire una causa. Invece ci sono rimasto più di 20 anni. Infatti lì vivevano molti indiani ed erano discriminati come i neri del luogo. Una volta avevo il biglietto di prima classe dal treno e mi hanno costretto a stare in terza, per non parlare poi dello sfruttamento nel lavoro e delle violenze subite. Per questo ho iniziato a fare delle petizioni al governo locale, ma senza troppo successo. Purtroppo continuavano i soprusi nei nostri confronti, ma ho capito che la violenza non era la strada da percorrere. In segno di protesta abbiamo iniziato a mettere in pratica una forma di resistenza non violenta, soprattutto contro l'ingiusta legge che obbligava gli indiani residenti in Sudafrica a essere schedati. Ero sostenuto dalla presenza della mia famiglia, che mi aveva raggiunto dall'India, e da una comunità, una specie di fattoria che avevamo a Phoenix. Facevamo una vita semplice con lavoro e preghiera, vivendo in spirito di umiltà. Avevamo perfino un giornale. Ci sono voluti molti anni e tante sofferenze, ma alla fine qualcosa si è mosso. E sono tornato in India. Era il 1914. Per conoscere la vera anima del paese, ho fatto un lungo viaggio visitando villaggio per villaggio. Come avevo fatto in Sudafrica, anche qui ho fondato la comunità di Sabarmati, un luogo basato sui principi della verità, della non violenza e dell'uguaglianza in armonia con la natura. Questo stile di vita era per me un esperimento di verità. Ho studiato le religioni del mondo e ho trovato che in esse c'è il desiderio della pace e della non violenza. Lo dice anche Gesù nel discorso della montagna: se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche la sinistra. In quel tempo l'India era parte dell'impero britannico e le cose non andavano bene. Anche qui c'erano ingiustizie e sofferenze. Si producevano per conto dell'Occidente moltissime materie prime, ma poi si importavano i prodotti finiti, come i vestiti, dall'Occidente. Come protesta ho iniziato io personalmente a fare i miei vestiti, e molti mi hanno seguito. producendo da soli quello che ci serviva. Un grande momento è stata la Marcia del Sale nel 1930. Sapete, non si poteva addirittura estrarre il sale senza pagare una tassa all'impero. Abbiamo allora marciato fino alle coste dell'Oceano Indiano per quasi 400 chilometri e abbiamo raccolto il sale. Tantissimi indiani si sono uniti a noi in questa protesta non violenta. Molti sono stati arrestati, pure io sono finito in prigione. Nel 1942 ho lanciato il movimento Quit India, chiedendo ai britannici di andarsene. Anche quando ero dietro le sbarre, ho continuato a lottare per la verità e la giustizia. Ho resistito, ho digiunato e ho lavorato instancabilmente per la pace. L'India ha ottenuto finalmente l'indipendenza nel 1947, ma purtroppo subito ci sono state violenze e divisioni religiose, soprattutto tra musulmani e hindu. Ho lottato per riportare la pace tra le comunità e ho cercato di dimostrare che la non violenza è la strada giusta per risolvere i conflitti. Cari ragazzi, vi esorto a credere nei valori della verità, della non violenza e della pace. Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo. Tanti conflitti e divisioni stanno causando anche oggi odio e morte. Ma voi avete il potenziale per creare un mondo migliore, basato sulla compassione e sulla giustizia. Ecco, e qui noi ci fermiamo per ascoltare della musica.
Oh, yeah.
cardinale biblista Gianfranco Ravasi parla della tenerezza di Gesù verso i poveri e implicitamente ci invita in loro aiuto. Dal Vangelo secondo Luca. Alzate gli occhi, Gesù vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse: «In verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti». I ricchi rifiutano spesso di aiutare noi poveri, mentre i poveri danno tutto quello che hanno per aiutare chi non ha niente. E lo scrittore americano Erskine Candwell, nel suo romanzo La via del tabacco, del 1932, a formulare questa regola, anche se non sempre rispettata, perché si può essere egoisti pure nell'avere poco. Sta di fatto che aveva ragione un altro scrittore, il russo Anton Chekhov, quando annotava nei suoi quaderni che è più facile chiedere ai poveri che ai ricchi. La Caritas ne ha spesso la conferma, come Gesù aveva fatto notare a proposito di una vedova misera che nella bussola delle offerte del Tempio di Gerusalemme aveva gettato le uniche monetine che possedeva. In questa luce, che ha nelle sue stesse radici bibliche un impegno di generosità e di fraternità, e nel ricordo del diacono della Carità Cristiana Lorenzo, San Lorenzo, proponiamo una sorta di fioretto biblico che ha per protagonista il grande profeta Elia, dal primo libro dei Re. La vicenda è ambientata nell'attuale Libano, a Sarepta, e sarà rievocata dallo stesso Gesù. C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando ci fu una grande carestia nel paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. La scena è di ordinaria miseria. Durante una terribile e prolungata siccità, una vedova con un figlio a carico sta raccogliendo legna per attizzare il fuoco di un pasto che sembra l'ultimo, perché le è rimasto solo un pugno di farina e un po' di olio. Sulla strada incontra Elia, povero e affamato come lei, che le chiede un pezzo di focaccia. Con la generosità dei poveri, quella donna accetta, fidandosi della promessa del profeta: «La farina della tua giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà». E così accade, tant'è vero che mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. È interessante notare che in un antico testo egizio, detto la Sapienza di Amenemope, siamo nel IX secolo avanti Cristo, si legge questo appello: «Non rifiutare allo straniero il tuo vaso d'olio. Dio preferisce chi onora il povero a chi venera il ricco». La generosità caritatevole e misericordiosa può produrre miracoli, e non solo nella moltiplicazione della farina e dell'olio, ma anche di fronte ai drammi della vita. Concludiamo così ribadendo il tema della generosità nella carità operosa, e lo facciamo con le parole di un grande padre e predicatore della Chiesa del IV secolo, San Giovanni Crisostomo. Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non trascurarlo quando si trova nudo. Non rendergli onore qui nel Tempio con stoffe di seta, per trascurarlo fuori, dove patisce freddo, nudità e fame. E dal libro del profeta Isaia si legge: «Così dice il Signore, Spezza il tuo pane con l'affamato. Introduci in casa i miseri senza tetto. Vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua gente. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. La tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia. La gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. La tua oscurità sarà come il meriggio. E qui, cari ascoltatori, ci salutiamo anche stasera. Grazie del vostro ascolto, della vostra benevolenza. A tutti auguro una felice buonanotte. Ciao ciao a tutti da Suor Gasparina.
Palazzo Carli, avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.